grande radio, tutto quello che vorreste riascoltare.
Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, comincio gloria a tutto il paradiso, sicché m'inebriava il dolce canto. Ciò che io vedeva mi sembiava un riso dell'universo, perché mia ebbrezza entrava per l'udire e per lo viso. O gioia, o ineffabile allegrezza, o vita integra d'amore e di pace, o sansa brama sicura ricchezza.
Viaggio intorno a Dante. Uomini e profeti, letture dantesche con Massimo Cacciari e Gabriella Caramore, 2003.
O luce eterna che sola in te sidi.
Paradiso, appunto, un po' punto d'arrivo di questa teologia dantesca, come lo dobbiamo raffigurare vedendolo insieme all'immagine che abbiamo del giardino di Eden, all'immagine di una nuova creazione, nuovi cieli, nuova terra che ci viene dall'Apocalisse, al regno di cui ci parla Gesù che verrà, ma è che anche qui
secondo me in nessuna di queste chiavi
e però qualcosa di sì, alcune di queste naturalmente
alcune di queste, il giardino proprio, sì, la rosa, ecco. Ma è il naturalmente non è il regno, perché come dicevamo è in attesa.
Ecco, questo è importante, ripetiamolo per chi non avesse sentito questa idea,
certo,
dell'attesa.
Non è definitivamente definito questo paradiso, questo,
quindi non è il luogo
ultimo.
Il suo
destino è certo, ma ancora queste anime, come in inferno, come in purgatorio, vivono nell'attesa della resurrezione. E quindi vivono nell'attesa della loro perfezione, che sarà tale soltanto quando si ricongiungeranno al corpo. Questo radicale antiplatonismo del cristianesimo, no? Che faceva parlare agli ultimi filosofi pagani di una filosofia da vermi per il cristianesimo, questa speranza di riavere il corpo, no? Quindi questo, ma questa idea getta una luce nella poetica di Dante, nella poesia di Dante. Il paradiso, lungi dall'essere un gioco di astratte figure di luce dove tutto si disperde, è precisissimo anche il paradiso. Io ho usato un'espressione ricavandola da, parlando e scrivendo su queste, di questi argomenti, ricavandola dai neoplatonici orientali, dalla teologia di stampo neoplatonico orientale. Il paradiso è dominato da un'aistesis theia, da una percezione divina, cioè è la percezione, è la nostra capacità di percepire, di avvertire, di sentire che giunge ad una divina perfezione. Ma non si dimentica mai questa capacità di percepire, di vedere, di sentire, mai. E anche gli stessi elementi politici non sono mai dimenticati. Le ultime parole di Beatrice nel canto 30 sono un'invettiva politica, cioè incarnato il discorso dantesco, il linguaggio dantesco, incarnato sempre. Quindi tutte le immagini del paradiso come felice giardino, come al di là, semplicemente al di là, non vanno bene per Dante. Dante è totalmente oltre questa scolastica divisione tra trascendenza e immanenza. Nel paradiso si salva tutto il percorso. Non è che si fugga dal percorso, dall'itinerario, è l'itinerario che si conclude, come facevano i pellegrini medievali, nel pellegrinaggio medievale. Non è mica l'ultima tappa quello che conta. Questo è il modo bastardo in cui intendiamo noi. Non è mica... Era...
Il cammino.
Il cammino. Il cammino. Non era Santiago. Era il cammino di Santiago che contava. Era il cammino dei Romei verso Roma che contava. Era il cammino. Il cammino che era segnato da tutta una serie di tappe, di stazioni, di canti, che sono altrettanto importanti della conclusione.
Sì, certo, perché altrimenti è idolatria del luogo se la strada appunto non è conversione, no?
Non vai... non sarebbe meglio se tu precipitassi alla fine? No. Sarebbe... L'eliminazione dell'itinerario liquiderebbe il senso stesso del fine. E questo è fondamentale. Quindi il paradiso non è l'aldilà.
Ecco, un luogo proiettato ancora...
Non è l'aldilà, ma è la conclusione che abbraccia in sé tutto l'itinerario, in tutta la sua fatica.
La conclusione della conversione.
Esattamente. In tutta la sua fatica, in tutta la sua pena, in tutta la sua pietà, il suo dolore. E tutto ciò che Dante ha conosciuto è salvato, serbato nella mistica rosa finale. Il mistico di Dante non è fuga, non è al di là, no? Ma è il salvare finalmente tutta la dimensione, tutte le dimensioni della nostra esistenza. Ed è chiarissimo, no? Per lo gran mar dell'essere tutte le creature si muovono a diversi porti. Cioè, quindi nessuna luce dove tutte le distinzioni vengono meno. Le distinzioni continuano ad essere precisissime, e lo vedremo. Precisissime.
Ecco, allora aspetta, fermiamoci.
Tutti godono. È uno dei dilemmi che Dante si pone a un certo momento. No? Tutti godono uguali. Nessuno gode più o meno l'altro. Sei in paradiso, come fai a pensare di godere più o meno dell'altro? Però la distinzione delle figure rimane precisissima, e le figure sanno la loro distinzione. Cunizza gode come San Bernardo, però Cunizza sa bene che non è San Bernardo.
Ha coscienza di sé, sì.
Cioè non nessuna luce dove tutto diventa uno.
Ecco, allora intanto...
Ma anzi, all'opposto, precisissima somma distinzione, perché nel paradiso la distinzione è assoluta rispetto... Noi siamo indistinti qua in terra, ci assomigliamo, ci confondiamo. Nel paradiso tutto è perfettamente distinto.
Ci nascondiamo.
Ci nascondiamo, eccetera, come dice Agostino. Mentre nel paradiso tutto è la distinzione tra le figure che è messa in chiaro. Claritas. La chiarezza non disperde la figura in un uno indistinto, ma fa apparire finalmente perfetta la figura, che è poi il fondamento della teologia dell'icona.
Ecco, tanto è vero che appunto il luogo della luce sicuramente il paradiso è, ma il luogo delle luci, no? Ci sono le luci, i raggi, le fiamme e
la musica. Attenzione, la cosa più importante che di solito non si nota è la musica paradisiaca, ecco. Che la musica mentre il suono del paradiso è il mugghiare, la bufera, il rumore, eccetera.
No? La musica che ha ordine, il suono che ha ordine.
È proprio l'invenzione della musica più polifonica. Il paradiso, tutte le immagini musicali di Dante nel paradiso, indicano le prime esperienze polifoniche. Il purgatorio, il cantus firmus. È tutta una nostalgia unica. Il paradiso invece è polifonia, danza, dove tante figure, tante luci si intrecciano ognuna secondo i suoi movimenti, e musica polifonica.
Ecco, è interessante allora questo, che il paradiso è così evidentemente il luogo della visione, ma è anche un luogo d'ascolto, solo che ormai questo ascolto è
musica. La musica è importantissima per capire Dante.
Ecco, no, ma prima dicevo appunto queste fiamme, luci, eccetera, ma tu dicevi distinte e in movimento, anche questo dà il senso della distinzione.
Certo.
No?
E allora veniamo al punto, qual è l'immagine del paradiso? Assolutamente nessuna di quelle che tu hai detto. L'immagine del paradiso è quella di Dante. È quella di Dante.
Quali nessuna di quelle?
Cioè, quella del giardino, quella poi che cosa? Quella del regno. Cioè, hanno tutti questi elementi, ma...
Per capire in che rapporto stanno, perché da qualcosa
è la
nasce.
Civitas futura. Politema en uranois. La città nei cieli. La città. La perfetta città, Paolo.
Però
la
perfetta anche città. L'Eden non è che sia soltanto il giardino, ma poi è la terra promessa, quindi c'è un passato e un futuro nello stesso tempo.
Sì, no? Ma questo vale per il giudaismo, non è assolutamente, perché non c'è nessuna idea di reintegrazione dell'Eden nel cristianesimo. La Civitas Futura è un'altra cosa, niente a che fare con l'Eden, niente, zero. Neanche nell'Apocalisse, da nessuna parte. Non c'è niente a che fare con l'Eden, è una cosa nuova, la Novitas.
Sì, sì, va bene, ma voglio dire che certo non si tratta di una reintegrazione in un passato edenico, però volevo dire che il paradiso di Dante, essendo in una prospettiva cristiana e biblica, ha in sé qualcosa della promessa che è contenuta già in Eden, qualcosa del regno che è da venire ma è già prefigurato qui nella città terrena, è qualcosa del nuovo dell'Apocalisse, cioè interessante è vedere come.
Ma quello che interessa Dante è l'idea di una perfetta città, cioè dove distinzione piena tra le figure e accordo, amore, dove non c'è invidia, dove non c'è avarizia, dove non ci sono quei peccati che flagellano il mondo, no? Superbia, invidia, avarizia, quei flagelli non ci sono, c'è distinzione piena illuminata dalla luce e dalla grazia divina e rapporti immediati di amore, un sentirsi, ascoltarsi immediato. Politema è nura nois, dice Paolo. Noi siamo cittadini, noi siamo cittadini anche qui, come Dante, il primo fine, cittadini anche qui, nelle nostre lotte, nei nostri conflitti, ma poi siamo anche cives futuri, cittadini della città futura. Questa è la città che Dante immagina, questa è la città, il paradiso di Dante è la Civitas Futura.
Sì, no, vorrei tornare su questa idea delle anime, queste anime corporee che sono in paradiso, perché appunto tu hai detto anche in paradiso si attende la resurrezione dei corpi, no? Ma anche lì le anime non sono così delle cose evanescenti, ma ecco, come si può spiegare queste anime corporali, si potrebbe dire, non so,
mantengono, cioè non sono fantasmi, non, ecco, lo spiega, sì, Dante, non sono fantasmi, sono l'anima intorno a sé, l'anima mantiene un'aura, un'aureola che è vera,
che è l'individualità,
che è sensibile, che resta, che è sensibile, sì. Cioè non so, cioè che ha una sua realtà, come dire, oggettiva, ecco, che ricorda il corpo passato, ma soprattutto è come un segno, una nostalgia del corpo a venire, del corpo risorto. E sta in questo dubbio.
Ecco, e Dante arriva a elaborare qualcosa intorno a come ci ritroveremo, cioè come saremo quando ci sarà la resurrezione, cioè come ci incontreremo, come saremo in relazione l'uno con l'altro.
Finalmente saremo in una relazione veramente perfetta, perché il nostro amore sarà un amore anche dei sensi, cioè l'uomo è più perfetto, l'anima è più perfetta col corpo che senza corpo, insegnava Tommaso. Quindi qui siamo in una situazione ancora di imperfezione, perché ci sono anime ancora che soffrono di questa separatezza col corpo. Quindi è un paradiso ancora, potremmo dire, imperfetto, che attende la sua perfezione, ma che attende anche altri beati, che attende di essere compiuto. Naturalmente invece non che spera, nel senso che noi diamo il termine, perché questa speranza è certa, appunto, cioè vi è questo elemento di destino in Dante, no? Vi è questo aspetto di necessità. Cioè noi siamo in una fase di dubbio ancora, no? Ma però tutto è scritto.
Quindi si tratta di cercare di leggere un po', di cercare di decifrare. Certo. Senti, c'era una cosa, una notazione che fa Saggezza Greca e Paradosso Cristiano Morcelliana sulla, una cosa credo, insomma, poco messa in evidenza, la presenza del riso, del sorriso di Dio nel paradiso, e cita tanti versi. Certo. Ciò che io vedeva mi sembrava un riso.
Continuamente l'immagine del riso, prima in Beatrice.
Ecco, prima che Beatrice cominciò raggiandomi d'un riso, ma poi c'è il riso di Dio, la ridere, una bellezza che Letizia, certo, era negli, certo, occhi, certo, e tutti gli altri santi. Ecco.
La Letizia,
è bella
la
questa
Letizia,
presenza del riso.
Siamo laddove il gioir si insempra, laddove la Letizia non viene mai meno. è il nunc instantis, il nunc eternum di cui parla la teologia, no? L'istante, perché nel paradiso non c'è durata, c'è un istante eterno. Ciò che nel mondo la gioia è istante transeunte, momento, ciò che la gioia che nella terra è momento, movimentum, passaggio, lì è un nunc, rimane un istante, non c'è la noia della durata.
Appunto.
Un nunc eternum.
Apri gli occhi e riguarda qual son io. Tu hai vedute cose che possente sei fatto a sostener lo riso mio. Io era come quei che si risente di visione oblita e che si ingegna indarno di ridurla sia alla mente quando io di questa proferta degna di tanto grato che mai non si stingue del libro che il preterito rassegna. Se mo sonassero tutte quelle lingue che Polimnia con le suore fero del latte lor dolcissimo si pingue per aiutarmi al millesimo del vero, non si verria cantando il santo riso e quanto il santo aspetto facea mero, e così figurando il paradiso convien saltar lo sacrato poema come chi trova suo cammin reciso.
La Grande Radio. Viaggio intorno a Dante.
Il paradiso di Dante.
Raccontato e letto da Vittorio Sermonti, 1993.
Primo canto.
La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Così comincia, come qualcuno ricorderà, la terza cantica della Divina Commedia intitolata Paradiso. Noiosissima, noiosissima. Quantunque da un secolo buono la dantistica si prodighi a segnalarne le seduzioni incomparabili ed estreme, non c'è dubbio che l'insofferenza concepita a scuola per questa cantica tenda a perpetuarsi lungo tutta la vita degli ex alunni, attutita appena dalle montanti ovatte dell'oblio. Pragmatici, pluralisti e pessimisti ci scandalizzano l'integralismo teocratico e il trionfalismo escatologico che il paradiso di Dante proclama dal primo verso all'ultimo. Tentati di quando in quando da quelle malconsce pulsioni al trascendente che amiamo rubricare come recupero del sacro, ci spazientisce l'ossessivo puntiglio teoretico dell'Alighieri volante, dei suoi beati e della sua Beatrice. Umani, troppo umani, ci tedia la pace senza psicologia che vige nelle sfere celesti. Forse tollereremmo tutto ciò, condonandolo all'alterità d'un bizzarro cattolico vecchio di 700 anni, se in troppi passi di questa cantica benedetta il vecchio non ci mortificasse, ostentando un'incomprensibilità compatta e malmostosa, se è così, se lo godano i dantisti. E francamente non sapremmo negare in tutto e per tutto che così sia. Ciò non di meno ci studieremo di argomentare come mai, lettori ennesimi, questo paradiso continui ad emozionarci ed allarmarci, a costo di tradire in difetto di dottrina i vizi e solo i vizi dei dantisti veri. D'altra parte, a margine del testo, ma anche in molta prosa rimata di questi 33 canti celesti, vedremo Dante stesso esercitare il puntiglio del dantista. Esempio: nella celebre epistola latina che indirizza a Can Grande della Scala per dedicargli il paradiso, enunciati i caratteri generali della cantica e del sacro poema nell'assieme, il nostro adibisce 49 paragrafi all'esposizione della materia secundum quandam prelibationem, a titolo, diciamo così, di aperitivo. Proviamo a tradurre e sunteggiare il ricco latino dell'autore. Scrive dunque il proto-dantista Dante che questa terza cantica detta Paradiso si divide fondamentalmente in due parti, in un prologo, cioè in una parte esecutiva, e tralasciamo ogni ulteriore dettaglio e veniamo ad litteram, ovvero all'analisi letterale della prima parte della prima parte. Leggasi: Gloria primi motoris qui Deus est, in buon italiano, la gloria di colui che tutto muove, cioè Dio, in omnibus partis universi penetrat et resplendet, per l'universo penetra e risplende, sedita ut in aliqua parte magis et in aliqua minus, se non che in una parte più e meno altrove. Quod autem, che in effetti ti risplenda ovunque, dimostrano e la ragione e l'autorità degli autori. La ragione così: tutto ciò che è, ha il proprio essere o da sé o dagli altri, ma è evidente che avere il proprio essere da sé compete a un solo essere, cioè al primo o principio che dir si voglia, il quale è Dio, eccetera. Questo quanto all'essere, quanto un vero ad essentiam, quanto poi banalizzeremmo all'identità degli esseri singoli, è manifesto che ogni identità tranne la prima è causata, eccetera, eccetera, e tutto quanto è causato da un qualche intelletto, o mediatamente, o immediatamente, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, dunque, è detto dove si dice che l'irradiazione divina, come dire la gloria divina, per l'universo penetra e risplende, penetra quanto all'essenza, risplende quanto all'essere, e quel che si soggiunge circa più e meno è verità manifesta, da che vediamo la tale essenza ad un grado più elevato di perfezione, la tal altra ad un grado inferiore, eccetera. E così, molto abbreviando e troppo omettendo, abbiamo scorso il commento di Dante alla prima terzina del Paradiso di Dante, cui segue l'esposizione non meno diligente delle tre terzine che completano il sommario del prologo o prima parte della prima parte. Buon per noi che, dopo aver accennato in termini generalissimi alla seconda parte della prima parte o invocatio, l'esule Alighieri si scusi di non poterla esplicare dettagliatamente come meriterebbe e meriterebbero i concittadini, causa ristrettezze economiche. A maggior ragione non si dilungherà affatto sulla seconda parte o executio, che ai 36 della prima oppone la bellezza di 4722 versi. Avesse perseverato nella chiosa con diligenza uniforme, Dante Dantista avrebbe prodotto un volume di 3-4 mila pagine. Non avendo perseverato lui, noi riprendiamo la nostra andatura di sempre irresponsabile e spedita. Detto dunque dell'ubiquità scalare di Dio, Dante il poeta ci fa sapere d'essere stato di persona nel cielo più copiosamente irrorato dalla luce di lui, cioè nell'ardente immaterialità dell'empireo, e di aver visto cose che chiunque, scendendo per avventura di lissù, rientri nella misura dell'umano, né sa né può ridire. Fatto è che nell'approssimarsi all'oggetto supremo dei propri desideri, il nostro intelletto si inabissa talmente in quell'oggetto, che è Dio, talmente eccede la misura umana che la memoria non può tenergli dietro. Peraltro, veramente latino verum, quel tanto di regno dei cieli che son riuscito a tesaurizzare nella memoria sarà ora materia del mio canto, concede il poeta allo scoraggiamento del comune lettore. Chiuso sommario, aperta invocazione. O buono Apollo, all'ultimo lavoro, fammi del tuo valor sì fatto vaso come dimandi a dar l'amato all'oro. All'ultimo lavoro fammi del tuo valor sì fatto vaso come dimandi a dar l'amato all'oro. Infino a qui l'un giogo di Parnaso assai mi fu, ma or con amendue me uopo intrar nell'aringo rimaso. Entra nel petto mio, espira tue, sì come quando mar si attraesti della vagina delle membra sue. O divina virtù, se mi ti presti tanto che l'ombra del beato regno segnata nel mio capo io manifesti, vedrami al piè del tuo diletto legno venire e coronarmi delle foglie che la materia e tu mi farai degno. Sì rade volte, padre, se ne coglie per triunfare o Cesare o poeta, colpa e vergogna dell'umane voglie, che parturir Letizia in sulla lieta delfica deità dovria la fronda Peneia quando alcun di sé asseta. Poca favilla, gran fiamma seconda, forse di retro a me con miglior voci si pregherà perché Cirra risponda. Surge ai mortali per diverse foci la lucerna del mondo, ma da quella che quattro cerchi giugne con tre croci con miglior corso e con migliore stella esce congiunta, e la mondana cera più a suo modo tempera e suggella. Fatto avea di là mane e di qua sera tal foce, e quasi tutto era là bianco, quello emisperio e l'altra parte nera, quando Beatrice in sul sinistro fianco vidi rivolta e riguardar nel sole, aguglia sì non li s'affisse un quanco.
La Grande Radio. Viaggio intorno a Dante. Morire d'amore. Dante e Beatrice. Di Corrado Bologna. Con Jacqueline Risset, 2005.
Io Dante e lei, Jacqueline Risset, Beatrice, lei che ha tradotto in modo mirabile in francese la commedia, lei che è poetessa in proprio, una fusione rara di una grande studiosa che è anche una poetessa creativa. Come lo possiamo compatire un personaggio così nel nostro immaginario difficile, arduo, aspro, dolce? Non sappiamo bene quale sia il sapore di Beatrice.
Ma devo dire che l'impresa che ho fatta di tradurre Dante mi è servita anche a questo, secondo me, a vedere Beatrice, a vederla meglio, a non avere più un'immagine glaciale oppure edulcorata, quella in camicia da notte di Gustave Doré nel Paradiso. Ma invece prima cioè di ricordare la bambina di appena 9 anni che Dante incontra quando lui ne ha 9 anche lui, e ha una festa di maggio a Firenze, presso il vicino più ricco vicino di casa, Portinari. E poi un'altra immagine che mi si è cambiata completamente traducendo proprio il Paradiso è l'immagine di una Beatrice fredda, dominatrice, gelida.
Algida e gelida.
Sì, come appare un po' nella fine del Purgatorio, è vero.
Compare nel 30° del Purgatorio, ma ne parliamo tra un momento, sì. Perché abbiamo proprio una scheggia raccontata, stavo dicendo cantata, perché di canti si tratta, da una grandissima voce di attore, la riconoscerete subito, ed è il 23° canto del Paradiso.
Come l'augello intra l'amate fronde, posato al nido dei suoi dolci nati la notte, che le cose ci nasconde, che per veder gli aspetti disiati e per trovar lo cibo onde li pasca, in che gravi labor li sono aggrati, previene il tempo in sua aperta frasca, e con ardente affetto il sole aspetta, fiso, guardando pur che l'alba nasca. Così la donna mia stava eretta e attenta, rivolta inver la plaga, sotto la quale il sol mostra men fretta, sicché veggendola io sospesa e vaga, fecimi quale quei che disiando altro vorria e sperando s'appaga.
Carmelo Bene, per lui questa figura eretta, algida, questa figura attenta di Beatrice ricompare, dicevamo, Jacqueline Risset, nel 30° del Purgatorio. Borges diceva che Dante ha probabilmente inventato tutta la grande macchina della commedia
per farla
tornare. Cosa ne pensa
ma
lei?
Io ne sono sicura, perché del resto lo dice alla fine della Vita Nuova, quando dice dir di lei quello che non è mai stato detto di alcuna.
È un annuncio già della
commedia. Annuncio, e che cosa vede? Vede Beatrice nel Paradiso in quel momento lì. Quindi fa capire anche che dopo dovrà studiare, lavorare per arrivare a essere capace di raccontare Beatrice nel Paradiso. E ho sempre trovato leggermente ridicola questa querelle tra dantisti, che è durata secoli, si può dire, cioè, per sapere chi era Beatrice: o la piccola vicina di casa Bice Portinari, o una allegoria della teologia, della saggezza celeste, eccetera. Ma è chiaro che era tutte e due
le cose.
E che
il poeta ha in mente un'allegoria, trova la donna in cui incarnarlo, o forse viceversa.
Ma credo che
forse prima l'allegoria e poi la donna.
Credo tutte e due insieme, ed è forse questa la capacità che noi abbiamo perso di percepire
nella
due in uno,
due
cioè,
in uno.
E questo c'è, per esempio, quello che ha ritrovato Auerbach parlando del figurale.
Qualcuno si domanderà, sì, Beatrice e Jacqueline Risset, perché mai abbiamo inserito Dante e Beatrice in un ciclo intitolato Morire d'amore, storie di amanti felici e sventurati? Perché in realtà dov'è la sventura? Io ipotizzo, poiché ho preteso che ci fossero anche loro due qui, ipotizzo che quel canto 30° del Paradiso, parallelo al 30° del Purgatorio in cui lei torna, il canto del Paradiso in cui lei scompare, va, sì, via, sia da qualche punto di vista la vittoria dell'allegoria sull'altra parte, quella vera della realtà concreta. Si perdono i due, un po' come gli amanti divisi, permanentemente, dell'amore contese.
C'è un momento molto di grande sofferenza quando scompare Beatrice, poi alza gli occhi e la vede lontanissima. C'è questo momento,
una dissolvenza al nero.
Sì, sì, c'è già un momento un po' simile che a me ricorda molto la scomparsa di Virgilio, che è brutale.
Certo, cioè, ma sì, infatti Beatrice è tornata nel momento in cui, sì, scompare Virgilio, il legame dei due punti.
Certo, certo.
Forte.
Quando scompare Virgilio, Dante si era appena girato verso Virgilio per dirgli: guarda che cosa vedo. e non lo vede più.
Dante in quel punto diventa un fantolino che si gira, sì, cercando la mamma e non la trova più. Sì. C'è questa ritorno all'afasia quasi.
Sì, Dante è sempre più infantile, cioè mentre sempre più bambino man mano che progredisce.
Fino all'ultimo del paradiso, sì, quando tacerà, sì, e si lascerà andare,
sì,
al
come
giro del...
Il fantolino, come il bambino che alla mamella dice, sì, che non riesce più a parlare.
Quando arriverà infine agli ultimi versi del paradiso, però, in qualche modo ritrova Beatrice non più col suo nome, perché in fondo Beatrice è un aggettivo e la Beatrice è la protettrice di beatitudine, sì, e diventa un soggetto. La ritrova alla fine, forse, in quell'amor che muove il sole e le altre stelle.
Ah, certo, sta lì anche...
Quell'uno, due e tre, tre volte era cantato da ciascuno di quegli spirti con tal melodia ch'ad ogni merto saria giusto muno.
Il senso e il suono, dialoghi sui classici italiani. Dante, di Franco Fortini, con Donatello Santarone, 1991.
Oggi è possibile, anzi credo che questo sia assolutamente la sola via, diciamo, di rapporto con Dante che ci sia dato, è un rapporto che vada al di là di una lettura melodiosa o drammatica della sua opera. C'è un qualcosa di decisivo nella visione figurale di Dante e soprattutto in quella che è stata chiamata la logica simmetrica, e cioè il fatto che in Dante, attraverso tutta la sua opera, c'è un continuo processo di agnizione, di riconoscimento, per cui i personaggi sono a un tempo ciò che erano stati nella vita e ciò che sono nell'aldilà. E ogni volta c'è un processo, che è un processo veramente onirico, mediante il quale si riconosce in una forma fino al momento prima sconosciuta qualcosa che è decisivo quando è riconosciuto. E arrivo persino a dire che tutta la Divina Commedia si tiene fra due di queste agnizioni, la prima da quella di chi per lungo silenzio parea fioco, che poi non si sa se è uomo o non è uomo, e poi appare essere Virgilio, fino alla comparsa nell'ultimo del paradiso della immagine umana nell'immagine divina. Ora, questa è un tipo di esperienza che era certamente chiusa agli uomini della interpretazione dantesca del secolo passato. In questo senso, in modo paradossale, bisogna pensare con Singleton, per esempio, Dante ha realmente compiuto il suo viaggio. Noi commetteremo un grave errore attribuendo la costruzione dantesca semplicemente ad un'invenzione romanzesca. Anzi, ne approfitto per dire che non credo affatto alla possibilità di leggere Dante in modo continuativo e in una dimensione narrativa, perché poi la struttura stessa, il meccanismo stesso delle terzine è un continuo, una sorta di duro andirivieni. Io l'ho paragonato persino alla manovra spinta dei carri ferroviari, manovra vietata, ma non di meno udibile nella notte qualche volta, questi vagoni che cozzano fra di loro. In Dante non c'è soltanto quindi la spinta, il movimento, per dir così, del teso meccanico quasi che porta da una terzina all'altra, ma ci sono anche dei grossi arresti, per cui È assolutamente impossibile pensare, come pensò al suo tempo Moravia, come pensò Pasolini, di poter leggere Dante di seguito come se fosse un romanzo. Non lo si deve e non l'ha voluto certamente Dante. La struttura metrica della Divina Commedia si oppone a questo. Deve essere semmai piuttosto proprio quello che molta critica non ama in Dante, cioè la sua capacità di parlare per proverbi, per enunciati didattici. E invece è quella, secondo me, una delle intenzioni profonde di Dante, quella che Contini ha chiamato la memorabilità di Dante.
Quell'uno e due e tre che sempre vive e regna sempre in tre e in due e in uno. Questi versi dal Paradiso 14, riferiti alla gioia dei beati, mi sembrano un esempio di poesia geometrica, di poesia intellettuale, astratta. Insomma, un Dante, il Dante del Paradiso, che ti attrae e ti interessa particolarmente, Fortini.
Ecco, sono quei versi. Quell'uno, due, tre che sempre vive e regna sempre in tre, in due, in uno, non circunscritto e tutto circunscrive, che mi pare un passo straordinario, anche perché quando Dante parla dei beati che aspettano la resurrezione dei corpi, introduce in questa luminosissima scena, dicevo geometrica e cristallina, introduce improvvisamente un elemento di concretezza, che quell'elemento di concretezza che gli è tanto caro, cioè l'idea che la felicità dei beati sarà compiuta non tanto per la resurrezione dei propri corpi quanto per quello delle persone care, delle madri e dei padri.
Vuoi leggere? Dice,
sì, questo passo. Quell'uno, due, tre. Tre volte era cantato da ciascuno di quegli spirti con tal melodia ch'ad ogni merto saria giusto muno. E io udì nella luce più dia del minor cerchio una voce modesta, forse qual fu dall'angelo a Maria risponder. Quanto fia lunga la festa di paradiso, tanto il nostro amore si raggerà d'intorno cotal vesta. La sua chiarezza seguita l'ardore, l'ardor la visione, e quella è tanta quanta di grazia sovra suo valore. Come la carne gloriosa e santa fia rivestita, la nostra persona più grata fia per esser tutta quanta, perché s'accrescerà ciò che ne dona di gratuito lume, il sommo bene, lume ch'a lui vederne condiziona, onde la vision crescer convene, crescer l'ardor che di quella s'accende, crescer lo raggio che da esso vene, ma sì come carbon che fiamma rende, e per vivo candor quella soverchia, sì che la sua parvenza si difende, così questo folgor che già ne cerchia fia vinto in apparenza dalla carne che tutto dì la terra ricoperchia, né potrà tanta luce affaticarne che gli organi del corpo saranno forti a tutto ciò che potrà dilettarne. Tanto mi parver subiti e accorti, e l'uno e l'altro coro a dicer amen, che ben mostrar disio di corpi morti, forse non pur per lor, ma per le mamme, per li padri e per gli altri che fur cari anzi che fosser sempiterne fiamme.
La Grande Radio, tutto quello che vorreste riascoltare, a cura di Daniela Sbarrini. Materiali dai programmi Il senso e il suono di Franco Fortini, Uomini e profeti, letture dantesche con Massimo Cacciari e Gabriella Caramore, Il paradiso di Dante raccontato e letto da Vittorio Sermonti, Morire d'amore, Dante e Beatrice di Corrado Bologna con Jacqueline Risset.